Diamo il buongiorno a Fabio, che nella vita fa il filmmaker, si occupa, anzi lavora nel campo dell'informazione, nel campo dell'informazione delle news, no? Che è un campo che non si è fermato nelle settimane della pandemia, non si è mai fermato e non si fermerà successivamente in queste settimane quando sembra che sia tutto risolto, quando invece il problema Covid è tuttora presente. E volevamo, prima di dare il buongiorno a Fabio, anche così partire da quella che è stata una foto della settimana scorsa, no? Della ressa che c'è stata fuori sotto casa della Romano, che ha fatto pure un po' scandalo sulle condizioni, no? Di come si lavora, di come non si lavora. Appunto, per andare a raccontare quelli che sono i cosiddetti operatori, quelli che vedete tale cameraman in mano, spesso col giornalista, ma a volte anche senza, che si trovano appunto a coprire le zone dove c'è la cosiddetta notizia. Ciao Fabio.
Ciao, ciao a tutti e a tutti gli ascoltatori. Ciao
Allora,
Bernardo.
come si lavora, in quali forme contrattuali, che tipo di lavoro è e come si è lavorato appunto nella settimana che ci è sembrato, appunto, vedendo anche quell'immagine, che si è lavorato non proprio in sicurezza e non si lavora in sicurezza.
Esatto, si lavora spesso gomito a gomito con i colleghi che molto spesso hanno forme contrattuali diverse, a seconda della rete per cui si lavora, a seconda della società in alcuni casi per cui si lavora. Io sono stato, diciamo, un privilegiato in questo caso perché ho un contratto a tempo determinato, che non è quello a tempo indeterminato che quasi non esiste, e quello che posso dire è che, a parte la confusione, diciamo, nella prima settimana, nei primi 10 giorni, diciamo, intorno al lockdown, la tutela che la società per cui lavoro ha avuto per i filmmaker che lavoravano con questo tipo di forma contrattuale è stata molto alta, tanto da, io vivo e lavoro da Roma, in alcune zone del nord Italia, tipo la Lombardia e il Veneto, non siamo stati mandati. Cioè, nel momento in cui alcuni miei colleghi sono andati e al ritorno hanno dovuto obbligatoriamente per legge restare in regime di quarantena per quei 14 famosi giorni, diciamo che da lì si è creata una situazione per cui per tutto il periodo successivo e ancora oggi è così, tendenzialmente i giornalisti che hanno forme contrattuali a partita IVA andavano comunque nei posti, partivano da Roma e andavano tendenzialmente in treno, a volte in auto, a Milano piuttosto che in Veneto, piuttosto che in Piemonte, e in quel caso erano dei filmmaker locali a partita IVA che lavoravano con questi giornalisti. Noi siamo stati molto tutelati, abbiamo lavorato tendenzialmente nel circuito romano e andando al massimo, diciamo, a sud.
Stessa cosa, appunto, non si può dire il meccanismo di tutela per chi si è ritrovato a coprire le notizie nelle zone, appunto, dove appunto in Lombardia, tanto quanto il Veneto, dove invece gli effetti del Covid sono stati devastanti.
Esatto, io ho molti amici e colleghi che vivono appunto in quei luoghi e io sono di origini piemontesi, quindi, cioè, immagina quanti colleghi ho su che hanno continuato a lavorare regolarmente in situazioni appunto spesso molto rischiose. Adesso l'esempio che tu facevi prima, quello che noi in gergo lo chiamiamo tonnara, quello che succede intorno a un soggetto intervistato che viene, come dire, aggredito da 30-40 persone per avere un'immagine, una battuta. È una cosa che a Roma, è, come dire, nel periodo pre-Covid era quotidiano, intorno a Montecitorio, piuttosto che quando vedi personaggi VIP. In quel caso io capisco che ha suscitato molto scalpore, ma bisogna tener conto anche delle condizioni lavorative delle persone che erano coinvolte in quell'assembramento, perché poi quello era, sono sempre abituati a vederlo. E, come dire, ci sono richieste da parte della redazione che sono, come dire, quella di avere quell'immagine, soprattutto i fotografi, voi non avete idea di quanto devono spesso sgomitare per riuscire ad avere la foto ravvicinata, ancora più magari dei colleghi cameraman. Quindi questa è una situazione che anche a me ha fatto effetto, io l'ho vista come voi sui social, diciamo, però da dentro Ahimè, capisco anche la difficoltà in cui si sono trovate queste persone. Poi pioveva quel giorno, sono stati sotto i cornicioni per molto tempo, cioè i balconi per molto tempo. Le forze dell'ordine non avevano indicazioni precise per la gestione di quella situazione, quindi quando è così si crea sempre il panico e il caos.
Come ci si può sottrarre da questo tipo di lavoro? Perché appunto poi per chi ha forme contrattuali più o meno determinate o indeterminate è un conto, però come raccontavi la maggior parte lavora, diciamo tra virgolette, a cotti, ma poi la partita IVA però si lavora a cotti, ma si lavora a prestazione. Come si riesce a sottrarre?
È molto difficile perché bisogna, non si può fare altro che coordinarsi con le persone che stanno sul campo, nel senso che come dire, quelle situazioni sono difficili da gestire a livello sindacale perché non esiste un sindacato, sono difficili da gestire direttamente con la tua redazione perché come dire, tu in quel caso vai a girare una cosa e se torni senza. Non hai, come dire, a volte non hai neanche, cioè non puoi tornare senza. Non è concepito se qualcuno accanto a te ha fatto quell'immagine, quell'intervista, quella foto. E quindi è molto difficile, cioè, serve determinazione e coordinamento dal mio punto di vista dal basso e quindi tra colleghi. Perché poi non c'è astio in quelle situazioni, ci può essere la gomitata, a volte si può spingere, ci sono a volte situazioni di tensione. Ma l'unico modo è insieme cercare di gestire sia sul campo che poi nelle rivendicazioni sindacali, diciamo la cosa.
Con quali, allora, mo, ora mi raccontavi, no, che stai più o meno anche tu stai ricominciando già dai giorni scorsi a lavorare perché vi state riattivando i cosiddetti contenitori, i talk o i contenitori di approfondimento, sono ripartiti, non si sono mai fermati, ma sono ripartiti anche quei pochissimi che si sono fermati. Come si lavorerà e se si potrà lavorare in sicurezza? Cioè, quali sono i meccanismi, diciamo, che hanno messo in piedi per voi di sicurezza per le prossime settimane, se sono stati messi in piedi oltretutto?
Allora, per quel che riguarda il mio caso, che quello conosco meglio, ovviamente noi non ci siamo mai fermati e quindi lavorando in, diciamo, una trasmissione talk di approfondimento settimana per settimana con delle indicazioni che ci sono state date direttamente dalla nostra redazione, che sono quelle che ormai più o meno conosciamo tutti anche nella vita quotidiana, che sono mascherine, costanti che ci sono sempre state fornite, guanti, disinfettante, non, situazioni, soprattutto nella gestione delle situazioni in interno, come dire, la mascherina è fondamentale. Noi non le togliamo mai, infatti siamo abbastanza gufi, soprattutto all'inizio faceva un po' effetto metterle, ma poi ci si abitua. Ci sono grosse difficoltà, tipo quella di fare un trasferimento in macchina, magari di 3 o 4 ore, dove oggettivamente devo dire che senza mai togliere la mascherina, si hanno dei deficit anche di concentrazione, di sonno, cioè si respira giusto, ovviamente male, però sono fondamentali perché tu sei in macchina con un'altra persona, stessa cosa un viaggio in treno, cioè gli ambienti chiusi sono quelli dove è più facile, almeno così ci è stato detto fino adesso, entrare in contatto col virus. E poi, per dire, tecnicamente la cosa che dall'inizio è stata strana, e l'avrete anche sentito, soprattutto chi ha l'orecchio un po' più allenato, che i microfoni non vengono più utilizzati, i microfoni detti gelato, no? Quelli che, questo dall'inizio, proprio da richiesta di protocollo, noi li abbiamo messi via, io non l'ho più usato da marzo, quindi si lavora con microfoni direzionali o con microfoni pulci, radio, che sono quelle che ha il giornalista direttamente pensata di solito vicino al bavero. Che diventa personale del giornalista, quindi non c'è più la mia attrezzatura, cioè quella rimane al giornalista. C'è proprio lo scambio anche fisico di oggetti con il tuo collega è limitato al massimo e a maggior ragione con le persone intervistate.
Quindi, appunto, nel senso ci sono avete approntato, no? Nel tuo caso avete dei meccanismi, diciamo così, dei sistemi di sicurezza, anche se poi io, correggimi se sbaglio, no? Nei vari TG che ho visto in queste settimane, spesso e volentieri anche l'inviato, in questo caso il giornalista, ne ho visto uno una volta al TG1 che mi ha fatto anche un po' sorridere, no? C'era sono giornalista del TG1 in un parco milanese che raccontava, no, il distanziamento nel parco milanese appena riaperto e lo faceva tutto senza mascherina, puntando il dito verso il fatto che ci fosse gente e non gente
Certo.
senza mascherina. E mi ha fatto un po' sorridere questa contraddizione. E com'è possibile che succeda tutto questo? Nel senso che, cioè, voi operatori in questo caso potete pretendere che il giornalista di turno indossi la mascherina durante il servizio video?
Certo, sì, nel mio caso non succede, per esempio. È chiaro che se siamo a distanza e si tratta di un lancio, il giornalista può farlo senza mascherina, ma se le distanze vengono a mancare, la mascherina è fondamentale, e soprattutto nel momento in cui ti relazioni anche con altre persone, istituzioni. Ci ho visto intervistare anche politici con la mascherina, quindi sì, è un'attenzione che noi possiamo far notare, anzi dobbiamo far notare al nostro collega.
C'è un po' di preoccupazione, appunto, mi raccontavi, ma quanta preoccupazione c'è nel settore, no? Tra voi colleghi, anche se come racconti tu, no? È un settore frammentato, quanto è percepito e quanta preoccupazione c'è anche per le prossime settimane, per i prossimi mesi riguardo il vostro lavoro?
Eh no, ce n'è molta, soprattutto diciamo da settembre in poi con l'apertura delle stagioni reali, perché d'estate c'è quasi sempre un calo di lavoro effettivo su questo argomento, però sì, è innegabile. E diciamo i protocolli che utilizziamo rimarranno questi ovviamente, perché come dire, non c'è nessuna garanzia che la cosa stia finendo purtroppo. Quindi sarà molto difficile, anche i rapporti stessi con le redazioni sono cambiati perché sono tutte in telelavoro. Io non entro fisicamente più in redazione da marzo, cioè, lo scambio del materiale viene effettuato fuori, è molto strano. Sono alcuni colleghi della post-produzione che non vedo veramente oggettivamente più da marzo.
Sì, mi raccontava anche gente che si occupa di confezionare i servizi, che ormai fondamentalmente manda il materiale e il montaggio viene fatto da altre persone, non si sta più in studio con il montatore o la montatrice di turno, e viene fatto tutto quanto appunto via attraverso gli strumenti, no? Le varie applicazioni di video, audio video, e quindi si lavora così, però appunto. Credo che renda un po' più farraginoso il tipo di lavoro, poi tu sei un operatore, è un po' diverso.
No, guarda, una cosa su cui secondo me dovremmo riflettere, ma l'hai già accennato, è sul fatto che le tutele cioè assicurative piuttosto che legali, così siano così diverse tra chi ha partita IVA e chi ha un contratto, nel senso un contratto anche se a termine, però di collaborazione. Perché io per anni ho avuto la partita IVA, prima di avere, diciamo, la fortuna di avere un contratto un pochino più diciamo, strutturato, e questa cosa io trovo che faccia, a me fa molto riflettere e fa anche un po' rabbia.
E appunto, me la spieghi un po', cioè, la spieghi un po' meglio? Allora, ovviamente tu l'hai detto, no? Cioè, ci sono tutele differenti. In cosa consistono queste tutele differenti? Ad
No, diciamo
esempio,
che
come viene
abbiamo.
regolamentato un eventuale infortunio sul lavoro? Abbiamo già visto che, scusami se ti interrompo, abbiamo già
Prego,
visto che
figurati.
Confindustria ha portato a casa il fatto che se ci si ammala sul lavoro non è infortunio sul lavoro. Adesso c'è, quindi questo della settimana scorsa. Rimane anche per voi questo fatto?
Non è chiaro, non è chiaro, è come dire, è chiaro però che se tu mi mandi a girare in un reparto Covid in ospedale, le possibilità che io lì venga infettato piuttosto che andando al supermercato sono più alte. Quindi non so come dire, ci dipende anche dal tipo di lavoro che ti viene richiesto di fare. Dal tipo, io ti faccio il mio esempio, a me è capitato di andare a girare in diverse situazioni anche per un certo aspetto rischiose, cioè da, che ne so, scenari anche di guerra, sono stato a Gaza, sono stato in Iraq, sono stato, per dire, a Parigi durante le rivolte dei gilet gialli, e tutte le volte ho scelto di andare coscienziosamente sapendo che avevo comunque anche una tutela, no? Legale e assicurativa dietro. In questo caso, nel momento in cui questo pericolo è anche molto meno percepibile che quello che ti descrivevo in altri scenari, l'idea di non essere tutelato un po' mi fa, come dire, riflettere prima di andarci. quindi deve esserci, secondo me anche in questo caso, una regolamentazione che permetta a tutti di lavorare serenamente e nei momenti in cui si corrono dei rischi per lavoro di essere tutelati per questo.
Che ad ora non c'è, mi hai appena detto, giusto, confermi?
Non ti so dire, cioè nel mio caso diciamo che c'è, però fino adesso la percezione è stata di sì, cioè come dire, anche proprio per il fatto che non ci hanno utilizzati in alcune situazioni, cercando appunto persone con cui non dovevano garantire questa cosa come società. Detto ciò, non so da qua a settembre, mi informerò.
Perfetto, Fabio, ti ringraziamo, tanto poi se ci saranno sviluppi ci andremo a sentire nuovamente, perché tanto credo che questa situazione sia ancora tutta in essere ed è tutta ancora da leggere fino in fondo. Quindi buon lavoro, buon proseguimento e alla prossima.